Un saluto di nuovo dalla mini redazione di Antitesi. Siamo ovviamente su Radio Città Aperta, quindicesimo episodio di Antitesi, il quinto che va nel doppio formato video e audio, video e podcast. Qui ovviamente siamo in formato video. Ti sposti verso la mia sinistra? Ti sposti a sinistra?
Faccio vedere il Tolstoi che
Ti
ho
sposti
davanti a
a
me,
sinistra
che
quindi,
mi
vai a
guarda, sì.
sinistra.
In realtà io sono andato a destra, amico mio.
In realtà tu sei andato a destra, certo, però ti vede pensa che tu sei andato a sinistra. Questa è un'interessante
È
metafora.
molto,
Potremmo...
molto interessante, sì.
Comunque, quindicesimo episodio, qui siete sul canale YouTube di Radio Città Aperta, potete sentire la versione podcast solo audio, quindi sul sito radiocittaperta.it cercate Antitesi. Come sempre, si inizia parlando dei file Epstein, ma non perché ci abbiamo questi pruriti, no, per carità, vicenda, diciamo, pesante, con tante implicazioni, come tu sai, Gabriele, a me interessa tantissimo, non disdegnando ovviamente tutti gli aspetti di questa sordida vicenda, ma interessa la ricaduta politica, cioè questo tratteggiarsi di una sorta di cupola, no? Di mondo di sopra, no? Riprendo la definizione che abbiamo usato l'altra volta riferendo all'inchiesta Mafia Capitale, molto ristretta, che si vedeva, diciamo così, in maniera gaudente. Gaudente pare oltre ogni livello accettabile, sia penale che etico,
Pensabile,
è
ogni livello
pensabile
pensabile, perché certe cose, ricordiamolo, non possono essere pensate.
e decideva delle sorti del mondo. E nel frattempo, che faceva quello che faceva, decideva delle sorti del mondo. Perché ci stiamo sopra innanzitutto perché non... mi verrebbe da dire, non è così ovviamente, ma oltre a noi sono pochi quelli che incalzano, cioè noi ogni puntata che facciamo ne parliamo. Non è così, almeno, cioè, vedo che la stampa mainstream ci gira parecchio intorno. Comunque, entriamo nel merito. A parte che, diciamo, al netto degli appunti che ci siamo preparati, adesso sulle prime pagine dei giornali c'è il fatto che Hillary Clinton sia stata ascoltata e lei abbia detto sostanzialmente: Epstein, io non l'ho mai visto, non l'ho mai conosciuto, chiedete a Trump piuttosto. Però possiamo dire che questa roba attiene un pochino alla sfera della polemica politica interna agli Stati Uniti, anche se ovviamente è interessante pure per noi. La cosa che invece mi interessa di più è stato il secondo arresto illustre europeo. La scorsa puntata noi ci siamo soffermati sull'arresto del principe Andrea, chiamato così da noi, sarebbe Andrew Windsor Mountbatten, mi sembra che sia il suo nome. Cioè, l'ex principe, un ex principe che è stato, diciamo così, sprincipato, viste la sua implicazione in queste vicende, è stato arrestato o fermato, adesso non sappiamo esattamente, poi rilasciato per cattiva condotta sostanzialmente nell'esercizio di funzioni pubbliche. C'è stato il secondo arresto. Questo avveniva il 19 febbraio, il 23 febbraio è stato arrestato Peter Mandelson, figura di primo piano del New Labour di Tony Blair, l'abbiamo già tratteggiato, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti e pare, insomma, anche lui pesantemente implicato in queste vicende, vicino anche all'attuale governo di Starmer, che quindi un pochino trema rispetto a questa imputazione, è stato arrestato e poi è stato rilasciato su cauzione, mi pare. Rimosso dall'incarico diplomatico fin da settembre, anche per lui l'imputazione è cattiva condotta nell'esercizio di funzioni pubbliche, quindi più in relazione alla sfera politica che alla sfera privata personale, quindi penale, no? Diciamo così. Quindi
È così.
ripeto, come l'altra volta, secondo me questa è una notizia che è una notizia positiva perché il timore del sottoscritto è quello che la vicenda Epstein rimanga una vicenda terribile da additare al pubblico ludibrio, in cui sostanzialmente non paga nessuno, cioè ha pagato Epstein che è morto in prigione. Si dice, si discute molto sulla natura della sua morte. C'è la ex compagna Ghislaine, adesso non so esattamente il nome Ghislaine come si produce, Ghislaine Maxwell, che sta in galera con una bella condanna colposa. E poi.
Che ha chiesto tra l'altro una specie di patteggiamento mafioso al presidente Trump, praticamente,
Tra
tra l'altro.
l'altro, e poi a pagare sarebbero state soltanto le miriadi di ragazze, Virginia Giuffrè, quella che ci ha rimesso anche la pelle, si è suicidata, immaginiamo anche per il carico emotivo di una vicenda così drammatica, tutte quelle che invece poi sono vittime oscure, non conosciute. Insomma, no, cioè, questo è un esempio di brutta vicenda che è successa, è andata così. E invece, non so tu, Gabriele, che ne pensi, ma l'arresto, per quanto della durata di neanche 12 ore, in entrambi i casi, mi pare, di due personaggi così importanti della politica britannica e della storia della politica della società britannica, mi lascia pensare che c'è un minimo di intenzione di approfondire anche. Cioè, di attribuire le responsabilità, tu la puntata scorsa dicevi, ma chi se l'assume la responsabilità di tutto questo? Chi se l'assume? Quindi, cioè, forse qualcuno c'è, non lo so, o cioè, che non è che se l'assume, a cui viene fatta assumere, che ne pensi?
Beh, penso che per adesso in Inghilterra succede qualcosa. Stanno succedendo delle cose, sono cose sinceramente abbastanza grandi. Adesso non sapremo bene le ripercussioni. Noi ricordo a te e agli spettatori che stiamo parlando di questioni che hanno a che vedere con dei delitti che a quanto pare non sono mai stati giudicati, non c'è mai stato un processo. Ci sono dei delitti e delle questioni anche poco dicibili che risalgono a 25 anni fa e poi che noi abbiamo trovato dentro questo immenso immane faldone che sta circolando anche sotto forma di newsletter per permettere alle persone di leggere queste cose. Ma i nomi sono tutti censurati, sono censurate le vittime, ne sono censurati anche molti dei presunti colpevoli o delle persone coinvolte. E quindi che cosa rimane di tutto ciò? Rimane il fatto che in Inghilterra le cose stanno succedendo e le cose che stanno succedendo vanno in una direzione ben precisa. Perché appunto dopo il principe Andrea la caduta di Mandelson è una caduta che dire fragorosa secondo me è dir poco. Io voglio solo ricordare agli spettatori che stiamo parlando di una persona pesantemente influente per quanto riguarda il New Labour e questo vorrebbe dire poco, ma se noi guardiamo la storia europea e inglese degli ultimi anni vuol dire praticamente
Vuol dire
tantissimo.
tanto, vuol dire tantissimo, sì.
Innanzitutto che vuol dire che nel New Labour sono state fatte fuori tutte le vertenze che avevano a che fare con una socialdemocrazia, con un limite all'azione del
Da
mercato. Ma
parte di un governo di centrosinistra, di una forza politica
no, esatto.
teoricamente di centrosinistra. Questa
E poi
è.
appunto da archetipo per tutto quello che è successo anche nelle parti d'Europa. Noi ricordiamo che il New Labour e Tony Blair furono le figure di riferimento di Massimo D'Alema nella transizione non lenta né buona che abbiamo fatto passando dai cascami di un partito che si definiva comunista, saltando a piedi pari la socialdemocrazia e andando a finire nel liberismo più assoluto. Poi c'è tutta l'altra questione, insomma, la questione che Mandelson è stato protagonista di un'azione nel suo partito di killeraggio politico nei confronti di Jeremy Corbyn, che era colui che aveva provato a opporsi ad alcune, almeno ad alcune delle derive neoliberali del New Labour stesso. E ancora più interessante è la modalità con cui Corbyn è stato fatto fuori. Perché se dobbiamo veramente ricordarlo e dobbiamo dirlo, Corbyn è stato fatto fuori perché è stato accusato di antisemitismo in relazione alle critiche relative al governo di Israele per quanto riguarda il genocidio di Gaza e la questione palestinese. Antisemitismo. E mi ricordo benissimo che Pino Bricerno diceva che noi altri tutti dovevamo guardare all'esempio inglese di Keir Starmer, perché poi Mandelson arriva dritto dentro il governo di Starmer come incredibile ambasciatore inglese, no, negli Stati Uniti. E Pina Picerno mi ricordo che sollecitava tutti quanti noi a prendere ad esempio la politica con cui New Labour e il governo inglese facevano fuori dal loro interno le tendenze antisemite, giudicando come antisemita qualsiasi cosa che provasse anche solo a mettere in dubbio la legittimità di ciò che stava succedendo nei posti che sappiamo. Questo a Mandelson io lo considero un nome decisivo e abbastanza terribile, dopodiché queste custodie cautelari brevissime, questi rilasci su cauzione, le imputazioni che riguardano, diciamo, una generica serie di interventi atti a dare un danno pubblico attraverso le loro condotte, di cui fondamentalmente sappiamo anche poco, se non pochissimo. Sono però l'unica testimonianza. L'impressione è che quello che succede negli Stati Uniti sia troppo grande e troppo malmesso per poter fornire adesso come adesso un qualsiasi esito. Ecco, quella questione negli Stati Uniti pare che nessuno abbia la possibilità di prendere la responsabilità di parlare della questione Epstein. Hillary Clinton ha declinato completamente le sue responsabilità e ha puntato il dito su Donald Trump, seguendo quella che è la logica bipolare, che ovviamente che caratterizza totalmente, in modo direi totalitario, la politica degli Stati Uniti. E questo è, lasciami solo dire che continuerà questo veleno, perché è chiaro che le cose non sappiamo quando finirà l'eco di questa questione Epstein. Credo che rischierà di avvelenare ancora per molto tempo parecchie questioni, man mano che le cose si chiariranno. Però sinceramente non so stabilire né dove né come. Sinceramente la questione Mendelssohn è stata una sorpresa, però si era già visto che in Inghilterra qualcuno si era mosso. Ma ragazzi, Jeremy Corbyn ha dovuto fondare un altro partito. Cioè, stiamo
Infatti, ma
scherzando.
infatti, secondo me, il fatto che venga così pesantemente coinvolto, cioè non è casuale, un personaggio così legato non soltanto alla politica interna della Gran Bretagna, comunque paese, cioè, significativo, ricordiamo, ne so, la Brexit, il suo ruolo nella guerra in Ucraina, no? Voglio dire, non è roba, ma soprattutto che colui il quale all'interno del governo del New Labour di Blair ha così. Parlavi di archetipo, sì, sostanzialmente ha strutturato i paradigmi del moderno partito di centro-sinistra, liberale, progressista e riformista, che sostanzialmente è stata la iattura totale dei diritti dei lavoratori, delle classi popolari, delle classi intermedie, perché poi noi ce la prendiamo con la destra che vince, ma la destra vince anche perché l'alternativa, l'offerta politica della sinistra è sparita. Cioè, c'è sempre in Italia, noi vediamo l'Italia, abbiamo partiti, un po' il PD che è un partito sostanzialmente neoliberista, centrista per alcuni versi, anche che è ispirato a politiche cioè, di revisionismo della socialdemocrazia, che si porta appresso poi piccoli partitini che vogliono un pochino, no, parlare all'elettorato di sinistra, che poi sostanzialmente si adeguano alla, cioè, è così da 20 anni, è così da quando appunto quello che era il Partito Comunista, secondo partito sostanzialmente per voti in Italia e primo partito comunista per voti, per numero di iscritti d'Europa, il Partito Comunista Italiano, è diventato PDS, DS, PD, no? Partito Democratico, che proprio prendi, no? Il paradigma anglosassone statunitense e lo riporti qui con tutte le conseguenze del caso. Ora, che non è che il PD c'entri con i co-Epstein, questo è chiaro, non stiamo dicendo questo, stiamo sottolineando la centralità, a mio parere, ma penso che siamo d'accordo su questo, di questa figura Mandelson, che è stata costretta prima alle dimissioni dalla sua funzione diplomatica a settembre, adesso addirittura arrestato e cauzione, la cauzione, quindi rilasciato su.
Permettimi di ricordarti, amico mio, a te e agli spettatori, che tu, cioè, in molti documenti riservati dei file Epstein, gli interlocutori auspicavano che le cose andassero nella direzione, in merito ad esempio agli affari di Palestina o alla guerra di Ucraina o alle questioni internazionali, in molti si auspicavano che le cose andassero esattamente come poi sono andate, perché questo è il dato politico rilevante. Ok,
Ma
perché
infatti, bravissimo.
altrimenti parleremo di cose che non possiamo dire fino in fondo, perché è chiaro che gli episodi di tortura, di pedofilia e di uccisioni non sono veramente chiare, anche se alcune mail fanno accapponare la pelle, ma riguardano appunto di quella parte indicibile della questione.
No,
Però,
ma ass
cioè,
assolutamente.
tutto il resto, la villa microcippata, il materiale preso a scopo di ricatto, il teorema della ricattabilità assoluta dei gerenti del potere e in più le chiacchiere che si facevano in relazione a dove sarebbe dovuto andare l'Occidente e il mondo, è esattamente il posto dove siamo finiti. Perché
È
tutto quello
questo,
che.
bravissimo. È questa la questione. Tanto concludiamo questa parte dedicata agli Epstein Files, anche perché abbiamo preso impegno di iniziare a parlare di referendum. segnalando rispetto appunto alla visibilità che la stampa mainstream offre a questo argomento, che come dici tu è centrale perché è un argomento che vede implicata, ha implicato il gota mondiale. C'è un gatto che entra ovviamente, però fa niente, dai, lo possiamo anche
No, fa
accogliere.
audience,
Fa audience, il gatto nero fa
quindi.
audience, appunto è una vicenda orribile che al cui interno agiscono soggetti fondamentali dell'ordine mondiale, finanziario, economico, politico, diplomatico. Questo tipo di vicenda, con questo tipo di personaggi, un'importante testata online, testata cartacea anche online italiana, una fra le più importanti, la relega al leggo in ordine gli articoli, 1, i titoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e qua mi sono fermato, qui è tutto Sanremo, qui è solo Sanremo, 14, la vicenda del piccolo Domenico, 15, l'Iran, 16, al sedicesimo posto dello scrolling arriva Hillary Clinton che dice: Epstein mai visto, piuttosto chiede da Trump, oggi depone Bill Clinton. Magari prossima settimana faremo un piccolo aggiornamento.
E
Va bene.
dovranno dire per quale motivo è finito dentro l'aereo di Epstein, perché lì credo che le foto, i documenti ci siano.
Gli ha dato un
Quindi
passaggio, ha preso un passaggio.
va
Quindi
bene.
se vieni a Roma e ti do un passaggio, te
No,
lo
no.
prendi, è uguale. Epstein. Ok, referendum. Allora, io ho fatto la persona seria perché poi uno dice: questi parlano a ruota libera, dicono cazzate, fanno. Allora, mi sono scaricato proprio un piccolo papello in cui si va. Quindi ti chiedo 2 minuti per
Ascolto con molto piacere perché.
ascolto commosso. Il referendum giustizia 2026 chiamerà i cittadini il 22 e il 23 marzo a esprimersi su una riforma costituzionale. Riforma costituzionale che incide sull'organizzazione della magistratura, introducendo la separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri. Cosa si vota nel referendum sulla separazione delle carriere? La risposta è chiara: si decide se confermare o respingere la modifica della Costituzione che mantiene l'autonomia della magistratura, ma ridisegna i meccanismi di autogoverno e consolida la distinzione dei percorsi professionali. In particolare, uno dei profili più discussi della riforma riguarda il ricorso al sorteggio, che interviene su un sistema tradizionalmente fondato sul voto e sulla rappresentanza delle correnti della magistratura. No? Comunque, nel referendum giustizia 2026 gli elettori sono chiamati a pronunciarsi su una revisione della Costituzione, già questa è una cosa importante, revisione della Costituzione, sono ben 7 gli articoli della Costituzione che andrebbero riformati, no? Se passa questa proposta, quindi se il referendum vince il sì. E in particolare, il testo approvato prevede la creazione di due consigli superiori distinti, uno per i giudici e uno per i PM. La riforma introduce inoltre una corte disciplinare di rango costituzionale, alla quale viene attribuita la competenza sui procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Ulteriore profilo rilevante riguarda le modalità di selezione dei componenti degli organi di autogoverno. La riforma prevede il ricorso al sorteggio, in luogo, ripetiamo, del tradizionale sistema fondato sul voto, con l'obiettivo dichiarato di incidere sulle dinamiche associative e sul ruolo delle correnti all'interno della magistratura. Allora, la parte, diciamo, quella interessante è proprio questa del sorteggio, perché allora, premessa, detto così, questo è un referendum su una materia tecnica, referendum sulla giustizia, mi viene da pensare un referendum sul funzionamento della giustizia. Allora mi dico, da cittadino non particolarmente addetto ai lavori, perché io ho un pochino approfondito il referendum giusto per le questioni dell'attività giornalistica, ma poi tu sai
Certo.
che per campare mi occupo di informazione, ma
Facciamo di altro,
il mio
certo.
focus non è sulla giustizia, mi occupo di altre questioni, sempre, però diciamo che frequentando, ahimè, no, non è per forza me, i palazzi della politica, delle volte mi capita di intercettare il tema, anche in passato, però diciamo, per antitesi, per la città aperta, abbiamo deciso di approfondirlo, quindi poi è chiaro che l'approccio è stato quello un pochino so, dei motivi reali, no, che spingono a votare. Quindi dico, da cittadino dico, allora con questa riforma per esempio si va a ridurre i tempi di attesa dei processi, no? No, non è questo il focus. Dico, si va a intervenire sul numero dei giudici, sul numero del personale alle cancellerie, no?
Non è questo il
Non è
punto.
questo. Allora mi immagino un processo di riforma dei processi di digitalizzazione. Nine.
Non questo.
Qui è soltanto, quindi non è un referendum sulla giustizia, è un referendum sulla magistratura, nella quale viene deciso sostanzialmente, da quello che ho capito io, a chi vanno a rispondere i giudici e i PM separati. Cioè, una carriera è quella del giudice, quindi il giudicante, il sistema giudicante, l'organo giudicante, e poi c'è l'organo requirente che viene scisso. Sempre magistratore, ma sono due controlli separati. Allora, particolare rilievo assume il tema del sorteggio. Chi sostiene il sì ritiene che questo meccanismo possa contribuire a ridurre il peso delle dinamiche associative e rafforzare la fiducia nel sistema di autogoverno. Il sorteggio viene quindi interpretato come uno strumento di riequilibrio volto a rendere le decisioni meno condizionate da appartenenze organizzate e più orientate a criteri di neutralità, cioè. Col sorteggio perde potere il ruolo delle correnti all'interno della magistratura e quindi è più, diciamo, equo, no? L'approccio. Nel complesso, le ragioni del voto favorevole si concentrano sull'idea che la riforma possa rendere il sistema giudiziario più chiaro nella distribuzione dei ruoli, più trasparente nei meccanismi di governo interno. Sempre sul tema del sorteggio, la riduzione della componente elettiva viene considerata da alcuni un limite alla rappresentatività degli organi di autogoverno e la possibilità per i magistrati di scegliere i propri rappresentanti. Secondo questa impostazione, le criticità emerse nel funzionamento del sistema potrebbero essere affrontate attraverso correttivi mirati, senza ricorrere a una revisione così profonda dell'assetto costituzionale. Il voto contrario, in sintesi, esprime la preferenza per il mantenimento del modello attuale, ritenuto ancora idoneo a garantire autonomia e indipendenza. Il tema è però più approfondito, è questo sorteggio da chi viene affettuato, no? Alcuni dei PM sorteggiati sarebbero sorteggiati da una lista che è di composizione parlamentare.
Sì.
Ok. Che uno dice, allora, perché... Allora, quindi uno dice, vabbè, anche questa è roba tecnica. Entriamo nel merito. Secondo me, però, di tecnico c'è la forma di questa riforma, ma la sostanza è enormemente politica. Mi spiego. Quindi, quando io sto vedendo tanti appelli ad andare a votare, dice votate sì, da parte anche di addetti ai lavori, perché questa è una riforma che rende più chiaro, più preciso, più pulita, senza dubbi. Ma il problema di essere giudicato da un giudice di una corrente o di un'altra, perché? Cioè, se tu fai un reato penale, Gabriele, no? O io, e andiamo in tribunale, no? Il mio interesse è che il mio processo sia giudicato in materia equa, in maniera equa, in maniera rapida, in maniera corretta rispetto ai miei diritti costituzionali, ai miei diritti umani. A me poco interessa che il PM appartenga a una corrente più di sinistra o più di destra, no? Ok? Tendenzialmente. A meno che il PM che mi debba valutare, no? Diciamo. Esprima, cioè che io abbia un pregiudizio di natura politica sulla natura del PM giudiziale, cioè se io ho commesso un reato che ha attinenze politiche, posso preoccuparmi del fatto che il PM appartenga a una corrente o un'altra, no?
Se
Capito che
tu però non
intendo?
avessi a problema attinenze politiche nel tuo incidente giudiziario, potresti comunque pensare che quel tale giudice abbia fatto quella carriera in più o in meno, non rispetto alla bravura nell'applicare la legge, nella sua sensibilità, ma rispetto a dei convenienti calcoli politici in seno alla sua corrente. Io faccio l'avvocato del diavolo, io non so ancora se voterò. Se voto, voto sicuramente no, quindi lo anticipo subito. Se voto, voto sicuramente no. Ho qualche dubbio ancora, se andare a votare o no, mi riservo di pensarci fino al 23 di marzo.
Anch'io vi dichiaro perché è giusto e corretto così. Io penso di andare a votare, penso di votare no, però sto cercando disperatamente, no, disperatamente, però con una certa urgenza di provare a convincermi del fatto che questo sia effettivamente un referendum tecnico che afferisca al funzionamento della giustizia e non politico. È chiaro che le correnti in magistratura ci sono e anche la cronaca Anche giudiziaria stessa ha portato in evidenza come pesanti distorsioni abbiano determinato all'interno del meccanismo e della credibilità del corpus della magistratura, Gabriele. Ma è chiaro che le correnti, come ovunque, no? Vogliamo parlare dell'informazione, vogliamo parlare della RAI, vogliamo parlare dell'effetto nefasto delle correnti politiche dentro la RAI, è normale che tu dalla politica ti aspetti indirizzo e non manipolazione dall'interno degli altri organi e delle strutture che servono, che contribuiscono a determinare la democrazia. Toccherebbe fare un referendum sull'abolizione, adesso dico la provocazione, sull'interno delle correnti politiche dentro la RAI, perché se è vero che il giornalismo, l'informazione e la cultura sono in qualche modo i famosi cani da guardia, il giornalismo in primis, no? Della democrazia, beh, sapere che un'azienda, la prima azienda culturale
Ok,
del
ma
paese.
siamo tutti bambini e siamo tutti adulti e sappiamo benissimo che i giornalisti in Italia sono i cani da guardia del potere e che un prestigio come
Esattamente.
la RAI gestisce praticamente la vita psichica degli ultrasettantenni e nessuno avrà mai la volontà di lasciare questo osso e lo presidiano militarmente e lo vediamo in ogni giorno, soprattutto nelle questioni dell'intrattenimento che legate alle informazioni. Abbiamo davanti un'informazione di stampo prettamente goebbelsiano e quindi lo sappiamo, questa è insomma la mia idea. Ma torniamo al focus, voglio dirti qualcosa. Allora, quando anche le correnti avessero, diciamo, dimostrato le criticità che effettivamente noi abbiamo visto, soprattutto negli ultimi tempi, quando appunto lo scandalo Palamara ha visto dei sistemi di
A quello
lottizzazione
mi riferivo, a
francamente
quello mi riferivo.
osceni, quando anche fosse. Le correnti dovrebbero esprimere la volontà dell'organo giudiziario che la nostra Costituzione no, ha ratificato come indipendente e sovrano. E quindi questo referendum, ovviamente possiamo dire frutto di una legge costituzionale tecnicamente infame, perché non sono state fatte le leggi che poi dovrebbero attuare questa riforma e quindi non si sa assolutamente nulla di una serie di cose fondamentali per cui le persone dovrebbero avere il diritto di sapere. Quindi questo è un referendum osceno di una legge nata oscena o per un istinto di rivalsa dei partiti politici di destra nei confronti della giustizia. Stiamo praticamente dentro le beghe di 30 anni fa con le mani e coi piedi, perché quella classe politica non si è mai allontanata da quell'ambito. Mai allontanata da quell'ambito. Quella classe politica ha recepito i voti nazionali in modalità molto complesse lungo l'arco di 30 anni e per questo motivo si è trovata contro diverse questioni giudiziarie e la lotta è stata praticamente la biografia della nostra nazione. Ora, arrivo subito al dunque. La Costituzione è stata scritta bene e i tre poteri sono indipendenti e sovrani, ergo qualsiasi mutamento di questo assetto condurrebbe a uno squilibrio e nella fattispecie lo squilibrio c'è perché comunque il meccanismo del sorteggio in seno agli organi competenti è un meccanismo che dà meno peso politico rispetto a quello della libera elezione dei membri e quindi questo lo sappiamo. C'è la volontà dell'esecutivo di prendere un pezzettino di potere in più rispetto al potere giudiziario, onde fare, diciamo, se non forse proprio direttamente una specie di controllo. Una specie di occhio torvo rispetto della politica, rispetto alla magistratura, perché non vada, perché diciamo, perché in qualche modo si possa avvertire la magistratura che la politica ha un pochino di potere in più. Questo, secondo me, è un riassunto, certo, non è un riassunto precisissimo, però secondo me è il riassunto che è migliore che mi viene da fare adesso, perché ecco, noi dobbiamo considerare le questioni vere. Ci stanno sottoponendo a un referendum su Meloni, fondamentalmente, perché la guerra è tutta politica su Meloni e vogliono averla vinta rispetto a questa questione per cui nel passato i parlamentari di centrodestra sono stati, diciamo, attaccati, si sono sentiti attaccati o hanno utilizzato la polemica contro la magistratura per sfuggire alle loro cose. E questo è, le dichiarazioni dell'inqualificabile ministro Nordio parlano in questa direzione. Il ministro Nordio ha detto tranquillamente, si è peritato di dire a Elly Schlein, ma per quale motivo vi opponete se voi andate al governo ne gioverete? Smentendo praticamente qualsiasi possibilità di parlare nel merito della questione, perché se lo stesso ministro che l'ha scritta, che la sta spammando questa riforma, viene a dire una roba del genere agli altri, agli oppositori politici, guardate che vi conviene anche a voi una volta che sarete al governo, non c'è tanto da dire. Ergo, io capisco che qualcuno potrebbe sembrare stupito dal fatto che io ho appena detto che, nonostante queste mie parole, non sono ancora sicuro di andare a votare. Ecco, ti rubo un minuto. Io non sono convinto di voler partecipare a un referendum su Meloni perché io Meloni la detesto, politicamente la detesto e detesto qualsiasi cosa che abbia fatto negli ultimi tempi. Allo stesso modo detesterò coloro i quali, in base alle forze parlamentari attuali, l'andrebbero a sostituire, visto che ovviamente un'alternativa plausibile a Meloni è solo e soltanto quella del governo tecnico. In cui e quindi ho il terrore di trovarmi davanti al fatto che, che insieme a Meloni se ne potrebbe andare anche quell'ultimo minimo refolo di almeno di pudore rispetto all'interventismo bellicista calendiano, che poi secondo me non avrebbe argini. Ma al di là di questa, che potrebbe essere una mia vega personale, io ti posso dire una cosa: la Costituzione non andrebbe toccata. Perché appunto è stata scritta in ottemperanza al rispetto dei tre equilibri indipendenti e sovrani, ma la Costituzione se n'è andata già a carte 48 in modo completo e rispetto al disastro della nostra Costituzione. Io credo che quello del referendum cambierebbe un pezzettino troppo piccolo. Io non ho tanta voglia di andare a cambiare un caffè quando dietro c'è un ammanco di 800.000 euro. Ecco, mi fa un pochino rabbia che mi si faccia il ricatto di andare a disquisire sul rispetto della Costituzione, di una
Certo.
Costituzione che è già completamente distrutta. In primis nel ruolo del Presidente della Repubblica, in secondis nel ruolo del disequilibrio totale tra il Parlamento e il Governo, che vediamo, noi abbiamo il Parlamento commissariato dai decreti, legge e dell'attività del governo. La riforma dei parlamentari dei Grillini è stata infame e andata in questa direzione. Il parlamentarismo non esiste tecnicamente più, ma lo stesso governo è stato commissariato da poteri esterni e non comanda più niente. Il ruolo del Presidente della Repubblica odierno non è quello che ha detto la Costituzione, a detta dello stesso Presidente della Repubblica, che si era espresso chiaramente anche contro la propria rielezione, interpretando nei grandi, diciamo, nelle parole dei giurisdizionalisti una certa ritrosia alla rielezione, che era stata prevista come un'evenienza magari anche possibile, ma non come norma. Invece ce lo troviamo come norma. L'esclusione del ministro Savona dal governo giallo-verde è stato un atto eversivo. Questo lo dice Gabriele Busti, per carità, mi assumo la responsabilità di quello che dico, eversivo. E quindi, sinceramente, Gabriele Busti, oggi come oggi, magari si deciderà, ma oggi come oggi, di andare a ragionare su mezzo grammo, ok? Quando manca all'ammanco mancano svariate tonnellate, mi sta un pochino sul cavolo per partecipare a un derby tra chi? Tra Meloni, che detesto, e altri che detesterei allo stesso modo se prendessero il suo posto. Ho finito vostro onore.
Allora, sì, molto chiaro, hai detto sostanzialmente tutto, hai detto innanzitutto, hai spiegato bene per quale motivo io e noi possiamo dire riteniamo assolutamente fuorviante la tesi di chi dice andate a votare, votate sì, perché questo è un referendum tecnico, no? Perché il fronte del sì un po' ci prova, no? A spacciare il fronte del no,
Certo.
almeno su questo, è coerente sul fatto che sia un voto politico. Giustissimo il tuo riferimento al fatto che, essendo questo un voto politico, è un voto che va a toccare un tema caro storicamente al centrodestra, e il centrodestra in Italia che l'ha fondato Silvio Berlusconi, e Silvio Berlusconi è uno che ce l'aveva i problemi con la giustizia, non è che non ce l'avesse, ce l'aveva sul serio, no? Poi, per carità,
Certo. Certo.
adesso viene santificato anche paragonandolo agli attuali leader, quindi c'è chiaro che allora lui era meglio, no? Per carità, però insomma, io ragionerei proprio sulla natura, sulla nascita e del tema modifica all'assetto alla gestione della magistratura, separazione delle carriere, dove nasce il dibattito politico, da chi nasce e da chi poi viene portato avanti, perché fosse una riforma tecnica semplicemente, solamente tecnica, guardi, importante, potrebbe essere una battaglia di tutti. E infatti c'è anche un pezzo di centrosinistra che è per il sì, mi viene detto, che però è quel pezzo di centrosinistra che è quello che spesso ammicca in maniera molto esplicita a una visione dell'organizzazione dello Stato che preveda meno beghe possibili per chi governa, perché ricordiamo che anche il centrosinistra, quando ha governato, un pochino ha provato a liberarsi di lacci e lacciuoli. Io
È anche,
da
scusa, fammelo dire, mi inserisco, è anche quel pezzetto di centrosinistra che non vede l'ora di ritornare a un governo tecnico draghiano. Diciamo
l'altro
chiaramente, cioè è proprio, sono proprio loro, nomi e cognomi che ci hanno scritto in faccia che l'importante, se si prende sì, atlantismo, filo-sionismo e bellicismo antirusso, sarebbero i primi ad allearsi anche con Meloni. Anche con Meloni.
esattamente. O aggiungo, che a prescindere dalle criticità enormi che la magistratura come organo ha segnalato da tutti i punti di vista, sapere che l'attuale classe dirigente politica di qualunque appartenenza, centrodestra, centrosinistra, quelli che attualmente sono in ballo, possano in futuro fare riferimento a una magistratura meno autonoma, più divisa e anche se un pochino più soggetta, no, alla politica, perché noi abbiamo detto il Parlamento ridotto a, diciamo, è mero esecutore delle indicazioni del
Termino.
governo, e quindi se il quindi non, il fatto che una parte dei PM sorteggiati siano scelti dal PM dei giudici sorteggiati sia scelto da un numero indicato dal Parlamento, è evidente che in qualche modo dal governo arriveranno delle indicazioni, o dal governo che c'è, o da quello che ci potrebbe essere, che a sua volta. Guardiamo quello che è successo negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è successo che a un certo punto della storia è arrivato un presidente, che è Donald Trump, che nel suo secondo mandato ha, diciamo, scoperto le sue carte, che erano chiare anche nel primo, e ha detto che sostanzialmente i check and balances, no, del check and balance, il sistema di check and balance, cioè di contropoteri, poteri e contropoteri che determinano l'autonomia e quindi la struttura, la tutela, diciamo, dell'impostazione democratica poi uno può anche dire che gli Stati Uniti non sono un paese democratico, però no, della governance degli Stati Uniti, no, era, diciamo, un pochino un limite alla sua volontà di grande cambiamento. Questa cosa gli è andata bene fino a quando è andato a confrontarsi con la Corte Suprema, la vicenda recente dei dazi. Corte Suprema, composta a maggioranza da giudici vicini teoricamente a Donald Trump, che comunque ha deciso di mettere uno stop no, all'esondare dell'attuale presidente degli Stati Uniti, che magari poi esonderà lo stesso, però in qualche modo si è visto come una divisione dei poteri e l'autonomia di questi poteri, anche a prescindere dalle correnti, perché nella Corte Suprema ci stavano quelli messi da Trump. Ha un suo senso. Ecco, io, per come funziona in Italia oggi il sistema di rappresentanza politica ridotta veramente ai minimi termini, per come si sta respirando questa aria di esecutivizzare, cioè rendere tutto più facile per il governo in carica rispetto alla gestione del paese, sostanzialmente, torno a te, meno si cambia l'assetto costituzionale, meglio è. È vero che è già stata, diciamo, pesantemente cambiata, storpiata, resa meno idonea la Costituzione a tutelare, diciamo.
Per non parlare dei principi, perché se guardiamo
Chiaro.
l'articolo 3 dovremmo arrestare praticamente tutta la classe dirigente.
Chiaro, però secondo me, nella mia riflessione, pur non essendo neanch'io, diciamo, tenero nel mio giudizio da cittadino, ma anche da giornalista che vede e cerca di approfondire le vicende che chiamano sotto mano, né le forze che stanno al governo né quelle che stanno all'opposizione, quindi per me, diciamo, non è auspicabile nessuna delle due nel governo ideale del mio paese, in una situazione ideale. E ritengo che il problema di avere la magistratura depotenziata sul fronte dell'autonomia potrebbe essere un danno sia che governi l'uno sia che governi l'altro.
No,
Partendo
ma
dal
io sono.
presupposto che per me è fondamentale, Gabriele, poi ritorno a te, chiarire per i pochi che ci ascoltano, votate ovviamente quello che vi pare, ognuno voti, non voti, non è quello, ma tenendo presente la reale natura di questo referendum, perché io ho incrociato con gli occhi, no, i vari post su Facebook, su Instagram, sui Reels, anche i banchetti per strada, no? È un governo tecnico, no? Ho sentito anche persone che conosco, avvocati, addetti ai lavori, anche di qualità, professionisti bravi, di cui io mi fiderei, no? E che mi dicono: sì, però il problema è quello della separazione del potere, è un risultato positivo, adesso è un problema. Cioè, parlandone in termini tecnici e dicendo: è un errore spostare il tema sul uscire dal merito e parlare in ambito politico, questo, e dicendo che questo è una degenerazione del fronte del no. Ma a me pare, come tu hai sottolineato, io condivido pienamente, che anche il fronte del sì sia assolutamente, diciamo, partito da posizioni di natura politica e abbia preso una riforma tecnica, sostanzialmente potrebbe essere neutra, cioè potrebbe essere, se oggi avessimo un ordinamento con le carriere separate, io credo che potrebbe succedere che fosse, che, capito, l'attuale centrodestra sostenesse il ritorno all'unificazione se fosse strumentalmente conveniente politicamente, e viceversa,
Ma
purtroppo.
guarda, ecco, le carriere sono già state separate e non c'è nessun cambio, lo 0,4%, forse c'è stato un cambio di casacca dal PM a giudice terzo sugli ultimi 100 e più casi. Stiamo parlando praticamente di niente, io credo che fosse la percentuale di 0,40, questo non è un problema. Questo non è un problema, stiamo parlando di niente. Dopodiché, che finire sotto la giustizia sia un qualcosa di complesso per un cittadino e che comunque la garanzia che ci sta più a cuore è quella delle persone, che comunque sia debbono
Certo.
vedersi riconosciuti i loro diritti e quindi dovete avere un garantismo nei confronti dei piccoli, non nei confronti di questi grandi, per carità, nei confronti di tutti, indipendentemente dal loro potere economico e politico. Questo sarebbe l'obiettivo di tutti. Ma appunto, stiamo parlando di niente. Io te l'ho detto, se voto, vado a votare no. Devo solo trovare la voglia perché sinceramente questa campagna è un po' stomachevole. Il fatto che Lilli Gruber non parli praticamente d'altro da 20 giorni,
No,
non parli praticamente
certo.
di altro da 20 giorni perché devono mandare tutti quanti loro, perché sarà, come tu hai detto benissimo, interpretata come una grande spallata al governo. Sinceramente, io ancora di prestarmi a questo giochino devo trovare la voglia. Spero adesso la prossima settimana vado in gita con la scuola, con la mia bella classe quinta, vado a Praga. E quindi tornerò venerdì notte, spero che di riuscire a trovare la voglia attraverso questo viaggio per poter mettermi dentro. Se ce la trovo, voto no perché la Costituzione è stata scritta bene.
Guarda, io sono d'accordo con te, soltanto che forse avverto un pochino più di urgenza, ma forse perché ancora non è che ho deciso appieno, il fatto che vivrei come un problema, è così un pochino, il fatto che questo governo e il prossimo di qualunque colore e i prossimi di qualunque colore si siano si ritrovino l'agio di avere una magistratura oggettivamente un pochino più gestibile.
Ma lo sai che cos'è però? Cioè, ma per fare cosa? Cioè, 30 anni fa, era praticamente 20 anni fa, era chiaro che gli affari privati e illegali dei componenti del governo avessero un impatto sulla vita del paese. Ora, questo impatto, cioè, con tutto, cioè, io non è che sono per favorire la corruzione o per lasciare le mani più libere a questa gente, ma questo impatto non c'è. Non c'è, perché l'esecutivo può prendere ancora più potere, ma riguardo a cosa? Riguardo all'ordine pubblico o riguardo, certo, sicuramente, ma noi stiamo parlando di niente. Non c'è nessuna differenza per quanto riguarda la politica internazionale, per quanto riguarda la struttura economica, i rapporti di potere tra questa gente e quelli che potrebbero sostituirli. Nessuna. Giorgia Meloni è potuta andare al governo solo dopo aver tranquillizzato che avrebbe fatto la stessa politica di Mario Draghi. Siamo ancora dentro il mondo di Draghi. Deflazione salariale e dismissione della funzione pubblica, PNRR, digitalizzazione, AI, guerra d'Ucraina, le coordinate della nostra vita, la distruzione del nostro potere d'acquisto. la deflazione che è indotta è strumentale, la fine del reddito di cittadinanza e quindi la riconversione della nostra economia in senso prettamente turistico, con l'aumento della NASPI di cui nessuno parla, parliamo solo io e te da una vita rispetto a questo. Questo è, il prossimo esecutivo avrà questa politica e se questa politica la cambierà, noi non lo potremo decidere, noi non lo potremo sapere, nessuno ci metterà questo dibattito. Nessuno, mai. Allora, cerca di capire, magari io ci vado a votare no, ma sinceramente a me delle beghe giudiziarie della Santanchè, cioè io ci ho perso troppo tempo della mia vita dietro a questa gente. Ho perso troppo tempo della mia vita dietro a queste
Assolutamente.
persone.
Ti lascio una riflessione, poi dobbiamo salutarci. Volevo fare una battuta sulla vicenda di Rogoredo, però magari lo facciamo la prossima volta perché siamo andati molto lunghi. Una sola cosa, in un contesto sociale in cui ci si avvicina a un aumento della forbice della povertà o comunque del disagio economico, no? Una crisi occupazionale che secondo me potrebbe arrivare tranquillamente. Complice anche l'intelligenza artificiale, ma non solo.
Certo, certo.
Politica di guerra, economia di guerra, quindi malcontento, quindi gente che sostanzialmente, una parte almeno, avrà l'esigenza di manifestare il proprio malcontento. Immaginare tutto questo in un contesto di decreto sicurezza, di tutele di immunità rispetto all'attività delle forze dell'ordine, a prescindere. Cosa che la vicenda di Rogoredo ha un pochino depotenziato come tesi, ma c'è chi la sostiene ancora. Appunto, una magistratura che perde un filino, anche solo un filino, basta poco, un po' mi preoccupa. Detto questo,
Fammi
noi.
ricordare anche le inchieste su Deliveroo e su Glovo, che sono
Bravissimo.
veramente il quid di cui dobbiamo parlare.
Ne parleremo, vabbè, magari ne parleremo la prossima puntata, faremo un passaggino
Davvero?
anche su Rogoredo, poi noi abbiamo in ballo una cosa importante sulla scuola, però ancora presto per annunciarla, ne ragioneremo insieme. Naturalmente, visto che mi hai detto che la prossima settimana sei in gita scolastica, dobbiamo trovare il modo, questo riguarda me e te, per fare sta
Esatto.
puntata, ma lo troveremo. Un
Lo
saluto a
troveremo.
tutti, un saluto a tutti, e questa è Antitesi, il 15° episodio, e naturalmente vi aspettiamo per il 16°.
Ciao a tutti, ciao Ale, ciao agli ascoltatori.